Grazie Turato. Mi pare che lei abbia risposto a tutti i temi posti sul tappeto e mi fa anche piacere quella puntualizzazione sul fatto che qualcuno in effetti c'è a mettersi di traverso, però la cosa ancora più importante è quella di concentrarsi sui nodi che sono innanzitutto nodi procedurali. Quindi il digitale sì, ma ci sono delle procedure che fanno parte del mondo che abbiamo alle spalle e del mondo in cui viviamo ancora oggi, che ci impongono di riformulare, di ristrutturare questi modi di operare, indipendentemente dal vettore digitale. Ecco, l'Italia in genere, noi siamo un paese un po' strano, possiamo avere grandi pecche e poi abbiamo anche però grandi eccellenze. È stato più volte citato il garante privacy. Pochi dicono che a livello internazionale, sicuramente a livello europeo, il nostro garante della privacy è il punto di riferimento continentale per livello di elaborazione. E io ho l'impressione che anche nella pubblica amministrazione noi abbiamo delle carte da spendere che possono, perché sulle government abbiamo avuto dei risultati che sono riconosciuti anche a livello europeo. E il piano EGOV 2012 ci sta dando dei riferimenti. Però vorrei porle una domanda, se mi permette, in chiusura. Ci sono delle resistenze anche di abitudini. Se guardiamo al digitale terrestre, è risaputo che in tutta Europa ci sarà una percentuale di tot che non passerà e sarà disposto anche a non vedere più la televisione, pur di non piegarsi, per ragioni di varia natura. Non sono ragioni di principio, sono ragioni di abitudine, di scrostamento, di indisponibilità a scrostare delle cose, insomma. Temo che ci possa essere qualcosa del genere anche nei confronti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicuramente nell'ambito di alcune sacche di dipendenza di pubblica amministrazione, che in qualche modo fa resistenza. Perché? Perché deve cambiare il modo di lavorare e quindi deve metterci un po' del proprio, come si suol dire, insomma, anche col cuore in un certo senso. Allora, rispetto a queste resistenze interne ed esterne, come pensate, diciamo, di affrontare il problema, con quali strumenti e se il problema è effettivamente risolvibile, sia pure in quelle percentuali, diciamo, fisiologicamente poco rilevanti, ma certamente importanti ai fini di un buon successo delle operazioni?
Dunque, guardi, sì, la questione è refrattari, chiamiamola così, no? Allora, c'è sicuramente un problema di refrattarietà, mettiamola così, che è molto, e quindi di resistenza al transito al digitale, ad usufruire dei servizi in digitale. Vi devo dire, è un problema italiano, ma non è un problema solo italiano, è un problema che tutti in tutto il mondo stanno verificando. Io ricordo qualche tempo fa un incontro in OCSE, qualche organizzazione internazionale, dove il collega danese, sapete, la Danimarca sono ai vertici delle graduatorie continentali in materia di government, loro mi raccontavano e dicevano: no, per noi il problema vero è che noi abbiamo i servizi, poi la gente non li usa. Perché, diciamo, alla fine in fondo, per fare tanti servizi e poi non riuscire ad avere la gente che li usa è un disastro. Danimarca ha dei fantastici ranking di offerta sul mondo dell'e-government. Sul punto della domanda, loro sono molto indietro. Perché questo? Perché i motivi sono probabilmente tanti e vanno. Probabilmente conta la geografia, conta l'età, conta l'istruzione, ci sono N motivi. Probabilmente in Danimarca, con una pubblica amministrazione efficiente che comunque funziona bene, con scarse concentrazioni demografiche, città, sostanzialmente luoghi di vita non particolarmente grandi, forse questi sono fattori che non spingono sul lato della fruizione digitale dell'e-government. Io vedo alcune statistiche, ogni tanto mi capitano alcune statistiche di come noi abbiamo dei servizi centrali di e-government che non funzionano per niente male. Voi sapete, abbiamo un benchmark, in Europa fanno una misurazione, l'Italia non è messa per niente male, è al primo posto sui 20 servizi fondamentali in quanto a disponibilità e al secondo posto a pari merito con altri sulla qualità del dato. Questo lo dicono loro, insomma, io prendo atto ovviamente in maniera molto favorevole della cosa. E perché siamo messi bene? Siamo messi bene perché nei confronti internazionali alcune cose sono particolarmente di successo, sono fatte bene. La parte fisco, oggettivamente, è una parte che tanti paesi ci invidiano, così come la parte dell'INPS è fatta oggettivamente bene. E io vedo molto spesso l'accesso a questo tipo di servizi da parte dell'utenza. Allora cosa si nota? Sono prime cose, non ho ancora dei dati sufficientemente chiari per poter fare delle analisi serie, vi do delle indicazioni. Le prime cose che si vedono è che, ad esempio, l'accesso è molto più forte nelle grandi agglomerate urbane. Probabilmente lì dove il costo o il costo opportunità del recarsi presso la sede presso una sede affollata dell'INPS è molto elevato, la gente supera fa un piccolo investimento in autoformazione, impara a usare i servizi dell'INPS e accede ai servizi dell'INPS per via informatica. Lo stesso dicasi, questa è un'indicazione abbastanza trasversale che abbiamo. Lo stesso vale anche quando vedo altri servizi, vedo i servizi dell'INPS. A me pare che l'altra grande questione ovviamente è quella dell'età, perché la questione dell'età c'è un problema di cultura digitale e di divario digitale tra le generazioni giovani e le generazioni più anziane, su cui si possono fare molti investimenti, molte attività, ma che comunque ci dobbiamo tenere, con cui dobbiamo confrontarci. Per quanto invece la seconda parte invece della sua domanda, quella sui refrattari all'interno della pubblica amministrazione, io non faccio il difensore degli amministratori, dei dipendenti pubblici, però guardate, io devo dire la verità, in questi anni abbiamo fatto molte operazioni. Io grandissime resistenze da parte dei dipendenti pubblici, francamente, non è che le vedo. Ragazzi, capiamoci, non è che non ne vede in assoluto. Ci sono, ogni tanto sulla stampa, tutti i giorni ovviamente seguo quello che succede, rassegna stampa, seguo un po' del termometro, ce l'ho. Se vedo delle resistenze all'introduzione di servizi di e-government, le vedo soprattutto, come dicevamo prima, da parte delle grandi lobby, dei grandi sistemi di potere che stanno dietro l'opacità della pubblica amministrazione. Da parte dei dipendenti pubblici, francamente, vedo un po' di resistenze iniziali, ogni tanto qualche sgomitata, qualcosa, ma francamente non mi sembra il problema dei problemi. È anche vero, peraltro, che con le nuove normative siamo intervenuti introducendo premialità e sanzioni proprio per fare in modo che i dipendenti pubblici che dovessero rifiutarsi di transitare al digitale possano essere sanzionati, e questo è previsto dalla normativa. Abbiamo messo invece sanzioni per proprio nell'ultimo decreto è stato previsto questo premio di efficienza. Quindi i risparmi ottenibili tramite efficientamenti digitali ottenuti all'interno della pubblica amministrazione possono essere, ad esempio, redistribuiti all'interno tra il personale che partecipa, e quindi a questo punto scatta l'incentivo. Però vi dico con molta franchezza, in questo momento non vedo un problema di dipendenti pubblici, vedo piuttosto un problema di pubbliche amministrazioni, oppure vedo un problema di interessi che stanno dietro i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, ma più di interessi, economici o di altra natura. Non vedo una resistenza del dipendente pubblico in quanto dipendente pubblico.
Bene, Durato, noi la ringraziamo perché è stato veramente esaustivo e dettagliato e ha dato risposta a tutte le istanze che sono state qui presentate. Non so se lei può trattenersi ancora qui con noi, perché abbiamo l'ultimo intervento, che è l'intervento di Salvatore Lombardo. Benvenuto. Mi scuso se l'abbiamo fatto aspettare fino ad ora. Se prende posto cortesemente, sì, di fianco. Bene, Salvatore Lombardo è direttore generale di Infratel. Deduco che ha qualche slide.